Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti alla seconda puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, dedicata alla letteratura e agli autori sardi, giunta quest'anno alla quarta edizione. Già, non sembra vero, ma è proprio così. Abbiamo ancora una volta un grande amico di Radio X, perché credo che tu non abbia mai bucato una delle precedenti edizioni, e mi riferisco a Massimo Granchi. Benvenuto Massimo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio X. È vero, credo di non aver mai mancato un appuntamento.
E questo ci fa piacere. Allora, Massimo è un autore sardo, nativo di Quartu, che però adesso vive in Toscana, vive a Siena, che ha una grandissima produzione letteraria, non soltanto grande numericamente, ma anche bella e accattivante nella lettura e appassionante. Così come lo è il nuovo libro del quale parliamo oggi, un libro pubblicato per Arcadia, editore di Cagliari, il cui titolo è Il principe delle arene candide. Allora, esatto. Raccontaci un po' come è nato questo titolo, perché è un po' particolare, no? Me lo stavi accennando prima, però vorrei che lo raccontassi anche ai nostri radioascoltatori.
Certo, molto volentieri. La scelta del titolo è fondamentale perché è il primo, forse uno dei primissimi elementi che attirano l'attenzione di un potenziale lettore, no? Insieme chiaramente alla copertina, per cui può sembrare banale, ma c'è uno studio, perlomeno per me è importante scegliere un titolo che sia efficace. È sicuramente evocativo perché racconta più di una storia, secondo me, se vogliamo. Uno, perché riconduce anche agli ambienti, alle ambientazioni che sono proprie della storia del protagonista, di Edoardo, che è un cagliaritano che nasce negli anni 90 proprio nella nostra bellissima città sarda del sud. Richiama quindi alle spiagge, ma richiama anche una località che esiste davvero, perché le Arene Candide sono una località piuttosto nota di fino alle Ligure, dove c'è una caverna del Paleolitico in cui è stata ritrovata i resti di un giovane, di un adolescente, un quindicenne, che è stato ritrovato coperto di pellami, di ornamenti, di ori, un giovane cacciatore morto durante una battuta di caccia, per cui hanno pensato che appartenesse ad un clan piuttosto importante, e da questo il nome è stato soprannominato il principe. Che cosa Edoardo, il protagonista del mio quarto romanzo, abbia in comune con il principe delle Arene Candide, ecco,
non te lo chiedo, storia. Esatto, perché a questo punto ci hai già abbastanza incuriosito per andare a scoprire noi, attraverso le pagine del romanzo, quale sia questa liaison tra Edoardo e questo principe. Ecco, però ti chiedo, insomma, di raccontarci, di spiegarci perché tu stesso definisci questo romanzo come un romanzo di formazione. Ecco, cosa significa romanzo di formazione e perché questo lo è?
Allora, intanto è un genere a cui sono veramente legatissimo. Io sono affascinato e sono molto interessato alle vicende familiari, perché credo che comunque la famiglia sia il primo nucleo sociale che ci trasmette principi, valori, che noi ci portiamo appresso poi per tutta l'esistenza e che condizionano le nostre scelte, fino a quando a un certo punto si spera, ci si augura, non si riesce a emanciparsi un po', a diventare quello che siamo veramente, non c'è che la gente invece della nostra rete familiare vuole che noi si sia. Quindi per me famiglia significa studio anche degli aspetti sociali e psicologici di una persona, E quando faccio una ricerca per potermi approcciare ad una nuova storia, parto proprio da questo, cioè che cosa posso raccontare delle vicissitudini personali e dell'emancipazione individuale del protagonista e come. Lo faccio spesso narrando luoghi che sono a me cari, quindi parlando, forse gli unici aspetti biografici delle mie opere sono la location e le sensazioni e le emozioni che la mia città mi riporta alla memoria. Non so se riesco a farlo sempre in maniera efficace, opportuna, però io personalmente ho l'impressione di crescere molto, perché questa indagine sociale, psicologica che faccio in qualche maniera dà dei frutti anche nel mio stile. Io cambio ogni volta che scrivo nuove opere, cambio anche dal punto di vista proprio personale, delle aspettative che ho rispetto ai nuovi romanzi e nuovi libri che riesco a portare in produzione. Quindi vi racconto tutta la storia, la formazione, la crescita, l'emancipazione del protagonista, per questo romanzo di formazione, dall'infanzia fino alla maturità, fino, diciamo, in questo caso, nel caso del Principe delle Vene Candide, fino ai 20 anni, quindi dai suoi 12-13 anni fino ai suoi 20 anni.
Ecco, potremmo riassumere molto velocemente, insomma, il desiderio di cambiamento, di crescita di questo adolescente, che sostanzialmente ha una figura femminile accanto molto forte, che è quella della nonna, oltre a quella ovviamente dei genitori, che un po', diciamo così, assenti, e poi un fratello maggiore. Tutta una serie di vicissitudini che gli capitano nella vita lo porteranno a cercare altrove magari quel senso di pace, o comunque a placare questa sua inquietudine che scaturirà da tutta una serie di avvenimenti di svolte all'interno della narrazione, che poi lo metteranno di fronte a delle scelte, sostanzialmente a delle scelte di vita. Ecco, mi sembra un po' questo, no? Il senso del racconto, sì, ovviamente poi con tanti dettagli, eccetera.
È corretto, proprio così. Si parte da, vi offro, insomma, uno scenario che è quello familiare, apparentemente equilibrato e felice, dove comunque, anche se i due genitori, il papà e la mamma, sono assenti per lavoro, ci sono molte figure affettive importanti per il protagonista: la nonna, la tata, come giustamente tu ricordavi, il fratello Luca, il fratello maggiore. E quindi c'è una rete familiare che apparentemente riesce a sostenere il ragazzo, e quindi dà una parvenza di equilibrio e di felicità. In realtà, a un certo punto, il primo elemento importante che darà una svolta a questo equilibrio, svelando le crepe che esistono in questa famiglia, è la morte della nonna, perché a un certo punto la nonna anziana, insomma, si ammala e muore, e da lì si aprono tutta una serie di nuove biforcazioni, di nuove traiettorie che il ragazzo dovrà vivere in prima persona per diventare adulto.
Ecco, poi l'altro aspetto interessante è questo, è la famiglia italiana, perché poi noi di questo parliamo. In realtà è proprio così, diciamo così, che all'interno della propria casa nasconde sempre, non dico dei segreti, ma sicuramente delle situazioni che difficilmente si vogliono far conoscere all'esterno, no? Quindi l'apparenza è un conto, però poi basta grattare e togliere un po' di smalto ed esce fuori un po' di tutto.
Questo succede, secondo me, soprattutto quando si parla di bambini e poi comunque di ragazzi, adolescenti, che vengono chiaramente educati e seguiti dalla famiglia per quanto è possibile, nel miglior modo possibile, insomma, a meno che non ci sia proprio l'intenzione di fare danno. Però che cosa rende adulto una persona? A mio parere sono le esperienze personali, è un'idea critica di quello che succede intorno a sé. Effettivamente la realtà che ti viene trasferita nell'ambito familiare è spesso la realtà che i genitori costruiscono per te, ma questo probabilmente succede in tutti i contesti dove i sentimenti, dove le emozioni sono veramente fondamentali. Quando si cresce, si comincia invece ad avere la capacità di dire no, o comunque di andare a fondo delle questioni, di indagarle con maggiore criticità, appunto, con maggiore capacità critica, secondo me si riesce anche ad affrontare meglio una crescita autonoma e quindi a liberarsi di quegli stereotipi, di quegli schemi che la famiglia ti impone anche involontariamente, anche con la formazione non verbale.
Assolutamente, e di fatto questa è la crescita, è il diventare adulti, come nel caso di Edoardo. Massimo, sai già come funziona, l'ho detto prima, sei sempre stato ospite, quindi il saluto di Incipit sarà appunto con le prime righe del tuo romanzo, quindi a te la parola.
Nonna Carmela mi manca molto, mi mancano le nenne che cantava con un filo di voce, la luce che rischiarava le sue iridi quando era felice. Sferruzzava veloce per fare scialli e calze di lana multicolori che indossavo solo io. Era una giocoliera esperta e consapevole di affetto e parole. Gli ultimi anni in cui ha vissuto con noi nell'appartamento all'ultimo piano del palazzo in Viale Poetto a Cagliari sono stati i più belli della mia infanzia. Se dovessi associare un colore a quella fase della mia vita penserei all'azzurro, come i suoi occhi e le caramelle all'anice che teneva nelle tasche. Era stata dura per mia madre convincerla a lasciare la casa di Muravera, che poi abbiamo usato a lungo per le vacanze estive. Era piccola, luminosa e accogliente, come Carmela, e lei non l'avrebbe lasciata se non fosse stato per il bene di noi nipoti.
E questo era il Principe delle Arene Candide di Massimo Granchi, Arcadia Edizioni. Thank you.
Ritorniamo in studio di Radio X, ricordiamo Radio X 96.8 dell'FM, internet, applicazioni, insomma, podcast, potete ascoltarci in diversi modi. Ritorniamo in studio, dicevo, per la seconda puntata di Incipit e in particolar modo per la seconda parte che, come ormai sapete, abbiamo deciso di dedicare a questo piccolo corso di scrittura in collaborazione con la scuola Baskerville e con un suo rappresentante, credo anche fondatore, no?
Sì, uno dei tre fondatori. Uno dei tre.
Vogliamo ricordare anche gli altri velocemente.
Sì, certo, Daniele Pinna, che è dell'agenzia Cala, ma è Renato Troffa, che è un autore con cui ho pubblicato diversi romanzi.
E la voce che state ascoltando è quella di Ciro Auriemma.
Eccolo.
Eccoci. Allora, Ciro, la volta scorsa abbiamo visto appunto come si arriva all'idea. A questo punto siamo di fronte al foglio bianco, presumibilmente non abbiamo più la macchina da scrivere, presumibilmente abbiamo acceso il nostro computer, lanciato Word o qualcosa che ci assomiglia ed è lì che lampeggia un piccolo cursore e questo foglio bianco. Come si fa? Molti dicono abbiamo paura, ecco, come si fa invece a raggiungere l'incipit ideale per un racconto?
Wow,
bella ora, domanda,
bella domanda, bella domanda. Come vi ho detto la volta scorsa, scrivere è un atto che è altamente energivoro, tant'è vero che Pamuk lo definisce così: scrivere è scavare un pozzo con un ago.
È un vecchio proverbio.
È un vecchio, sì, sì,
turco,
un vecchio,
se non ricordo male.
Arabo.
Esatto, arabo.
Sì. È chiaro che questa è una cosa che richiede una grossa fatica. Nessuno di noi si sognerebbe mai di mettersi davanti a un giardino, no? E con un ago iniziare a scavare un fosso per cercare l'acqua. Ecco, noi quello che facciamo è andare a cercare l'acqua delle nostre storie.
È un po' come il bambino di Sant'Agostino che voleva svuotare il mare con un secchiello.
Sì, sì, è un po' quello, no? Ci sembra una cosa enorme. Come tutte le cose enormi, si affrontano dandosi metodo. Anzitutto, stop ai vampiri energetici. Badateci bene, vi mettete davanti al foglio bianco. È tutto perfetto, trilla il telefono, notifica di WhatsApp, voi prendete il telefono e rispondete, poi poggiate, però c'è una notifica su Facebook e la guardate, poi vi viene fame, allora vi alzate perché bisogna scrivere a pancia piena, no? E vi preparate un sandwich. Cosa fai? Non ti stappi anche una birra o non ti versi un succo? Nel frattempo è passato un quarto d'ora, 20 minuti, il foglio è sempre lì, bianco, che vi aspetta. Tutto quello che avete fatto è aver posticipato l'inizio. Non state facendo nient'altro, sono vampiri energetici, è la vostra zona di comfort. Vi state domandando da qualche parte nella vostra testa: ma davvero sarò in grado? E se non fossi in grado? Meglio non scoprirlo.
E quindi?
E quindi invece è proprio il contrario, meglio scoprirlo, ricordandoci sempre, anche qua citando il grande Ernest Hemingway, che la prima stesura di qualunque cosa è merda. Si può dire in radio?
Si può dire.
Ok. Bene, se tanto la nostra prima stesura non sarà perfetta, beh, l'importante è allora che esista. Può essere come viene. Allora diamoci metodo. Mezz'ora al giorno? No? Un'ora? Decidete voi. Tutti i giorni? Giorni alterni? Pari, dispari? Ma nulla dies sine linea, neanche un giorno senza scrivere una linea. I giorni che avete deciso che scriverete dovete scrivere senza distrazioni, parcheggiatele, senza avere la testa del capolavoro. Nessuno sa che cosa sarà un capolavoro, non lo possiamo sapere neanche noi. Tomasi da Lampedusa morì senza sapere che aveva scritto un capolavoro. E allora prendiamoci il gusto di calarci dentro la storia.
Perfetto, quindi questo è il primo passaggio. È bello anche questo dei vampiri energetici, no? Perché in effetti si trovano sempre mille scuse per rimandare.
certo,
rimandare il confronto con se stessi.
È una zona di comfort comodissima perché stai contemporaneamente col piede in due staffe. Sei fuori, ma sei dentro la scrittura. Voglio scrivere, ma non posso. Devo scrivere, ma forse non sono in grado. Ecco, tutto questo vi fa male. Decidete, per una buona volta, se volete farlo. Se volete farlo, sarà lacrime e sangue. Chiunque scriva vi dice che è divertente, ma è faticosissimo. Bene, affrontate la fatica,
che è quella che forse fa più paura a tutti. Quindi abbiamo parlato di questo. L'incipit vero e proprio, che cosa deve essere per un libro, per un racconto? Ecco.
Ma l'incipit, come posso dirti, non sono gli inizi, no? Come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. Che cosa significa questa cosa astrusa? Significa che noi ci concentriamo troppo su come deve iniziare il libro, su quale forma dare alle prime parole, ma non è detto che saranno davvero quelle. Potrebbe essere che noi iniziamo a scrivere un pezzo e quel pezzo ce lo ritroveremo in realtà a metà libro o addirittura a fine libro. Quando ho scritto con Renato Piove Deserto, l'ultimo romanzo pubblicato da Dea Planeta, Stefano Izzo, l'editor della casa editrice, ci ha detto: l'incipit non funziona, bisogna riscriverlo. L'incipit è stato completamente stravolto, abbiamo fatto 11 riscritture di quell'incipit per renderlo esattamente come lui ci aveva indicato, perché aveva uno sguardo esterno e aveva capito che cosa importava raccontare all'inizio per portare il lettore dentro la storia. Ecco, un'altra cosa che secondo me posso suggerire, e questo l'ho imparato da Marcello Fois durante una sua lezione, il grande Marcello, uno degli autori più straordinari che abbiamo in Sardegna e in Italia, è una persona tra l'altro generosissima. Ecco, da lui ho imparato questa cosa, che l'incipit serve a dire, il romanzo a ribadire.
Mm-hmm. Ma cioè, insomma, merita una riflessione questo.
Merita una riflessione, vi faccio un esempio, no? Anna Karenina, Tolstoi. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. Chi ha letto Anna Karenina sa che esattamente il romanzo parla di questo. Punto. Non c'è nient'altro da dire. Questo è l'incipit. Anzi, è proprio un minimo estratto dell'incipit. Ma potremmo citare l'incipit più potente, secondo me, della storia della letteratura. La Divina Commedia, tra l'altro è un anno importante.
Assolutamente, no? Questo è l'anno di Dante.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ma non parla forse un po' anche dello smarrimento del Dante, dell'uomo Dante?
Assolutamente. Beh, è proprio così, è proprio così.
E questo lungo viaggio in tre parti, no? In realtà non parte da qua.
Parte da qua,
parte
certo.
Da qua. E questo ci dice già tutto. Mi sono smarrito, ho bisogno di ritrovarmi e dovrò affrontare l'inferno, il purgatorio e il paradiso per provare a farlo.
Assolutamente. È vero questo, è vero altrettanto che l'incipit poi potrà essere anche riscritto dopo, rivisto, eccetera, però è, come dire, la porta di accesso al racconto, alla storia. Vale assolutamente per i romanzi, vale per i saggi, vale per gli articoli di giornale, sono quelle frasi, quel modo di iniziare il racconto che ti prende per mano.
No? Assolutamente.
Ti certo. Prende per mano e quindi ti fa varcare questa soglia.
Assolutamente sì, e proprio per questo dobbiamo dargli il tempo che merita, ma dopo che abbiamo chiuso il romanzo. Quando abbiamo chiuso il romanzo, abbiamo scritto, lo lasciamo sedimentare, un po' come succede per separare
decantazione.
Sì, devi far decantare l'acqua e l'olio per separarli. Bene, questo è quello che dobbiamo fare. A quel punto torniamo al nostro incipit e ci domandiamo: ma il mio incipit annuncia il romanzo? racchiude il seme del romanzo. Pensa a Lolita. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Peccato, sei il mio peccato, ma sei anche la mia anima. Ci ha detto tutto. Di questo romanzo straordinario, di questo romanzo che parla di amore, ma parla di un amore che non può esistere, parla di dolore, parla di sconfitta, di caduta agli inferi degli uomini, in poche righe ci ha già detto tutto.
Perfetto, quindi non preoccupatevi, non preoccupiamoci dell'incipit, può arrivare anche dopo, può essere scritto anche dopo, l'importante è, per superare appunto la paura del foglio bianco, quella, come dicevi tu prima Ciro, di scrivere comunque e di evitare in quel momento lì tutte le distrazioni, cioè sfidare se stessi.
Diamoci un metodo, sfidiamo noi stessi e per quella mezz'ora, bene, quella mezz'ora è solo scrittura. E se non ci vengono idee di scrittura, bene, scriviamo un ricordo, va bene lo stesso.
Perfetto, grazie, finisce così la seconda puntata di Incipit. Ciro, alla prossima.
Alla prossima.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.